Sembra che Pasqua sia avvenuta ieri, invece è ormai praticamente concluso l'epoca di Pasqua, il tempo di Pasqua, e perché domenica prossima è la domenica dell'Ascensione e quindi significa che questa settimana inizia la novena di Pentecoste. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo protesse, lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ecco, quindi, per chi è stato, non so se qualcuno di voi è stato a Gerusalemme, io ho avuto la fortuna l'anno scorso, proprio in questa epoca, di esserci stato, quindi ho proprio sotto gli occhi il luogo in cui la tradizione dice che dove sia avvenuta l'ascensione del Signore. Addirittura lì ci sono due impronte di piedi, che naturalmente non è un dogma di fede pensare che siano veramente quelle, ma dovete anche pensare che ci sono anche altri posti in Israele da cui dicono che Gesù è asceso al cielo, però. E questo posto, la cosa un po' particolare è che è in mano dei musulmani, per cui non c'è, è una grande stanza, diciamo così, con questa roccia in mezzo, ma non c'è nessun segno cristiano, ci sono delle candele semplicemente. E ecco, e poi effettivamente quindi si trova sul Monte degli Ulivi, cioè nel senso che qualche centinaio di metri più sotto c'è l'orto degli Ulivi, e poi è effettivamente molto vicino alla quindi io tendo a pensare che sia vero quello che scrive, che sia vero che sia quello il posto, che è molto vicino al Cenacolo dove poi avverrà la Pentecoste. Voi sapete che di per sé, da un punto di vista dei numeri, l'ascensione dovrebbe essere giovedì, però noi la trasportiamo alla domenica, come trasportiamo alla domenica la processione del Corpus Domini, no? Per motivi civili. Ecco, allora, l'ascensione al cielo del Signore è strettamente collegata con la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, perché Gesù nell'ultima cena dice che ancora un poco Oh, mi vedrete, ancora poco e non mi vedrete, tanto che gli apostoli non capiscono, no? Dicono cosa vuol dire? E i farisei dicono forse vuole uccidersi, va dove non possiamo andare. Perché? Ma vi inverò il Consolatore. Quindi uno dei motivi, il motivo per cui Gesù va in cielo nell'ascensione è per poterci inviare lo Spirito Santo. Diciamo anche che naturalmente il periodo in cui Gesù viveva con gli apostoli in questo modo unico, no? Con il corpo del risorto tra la risurrezione e l'ascensione, ovviamente non poteva protrarsi, no? Nel senso che abbiamo bisogno della fede anche, no? È chiaro che non è possibile credere all'esistenza di Gesù. Se vedessimo un uomo, insomma, che vive da 2000 anni, quindi era necessaria questa sua ascensione al cielo. Questo è un po' questo meccanismo dell'allontanarsi per far arrivare qualcuno, è un meccanismo che è dentro la. Proprio come posso dire, che è dentro la creazione. Basta che pensiamo ad Adamo ed Eva, perché Eva, in un certo senso, era dentro Adamo, no? Poi Dio la separa, questo linguaggio antropomorfo usa le sue mani per separare la costola di Adamo dal suo corpo, ecco la separazione, e quindi a quel punto. Cioè la creazione, una nuova vita prende la luce, in quel caso quella di Eva. E questo serve come piccola considerazione perché nella nostra vita ci sono tante separazioni a volte, noi vorremmo che tante separazioni non avvenissero, ma sono separazioni, come posso dire, naturali, che nascono per dare più vita. Appunto tipicamente no? I figli che crescono e ad un certo punto vanno a vivere per conto loro, diventano grandi. Quel momento è un momento di dolore, ma poi da quella separazione nasce più vita. Però questo il mistero dell'ascensione ha anche il suo senso nel fatto che è fondamentale che l'umanità sia al centro della Trinità. Ecco, diciamo che con l'ascensione, e più ancora con l'assunzione di Maria in cielo, ecco proprio si materializza il motivo per cui la Madonna, scusate, il demonio odia Dio. Voi sapete che il demonio desiderava, Lucifero desiderava essere lui stesso unito ipostaticamente alla seconda persona della Trinità, essendo lui l'angelo perfetto, no? Quindi la creatura più perfetta, a suo modo di dire, uscita dalla mano di Dio. E Dio Padre, non soltanto gli rivela che non sarà lui, ma che si unirà in un uomo, per l'angelo, l'uomo essendo di corpo. È il massimo dell'imperfezione, il massimo perdonatemi la parola, dello schifo dal suo punto di vista, no? Quindi per lui è inconcepibile questa cosa, e per di più, ecco, non è un uomo come Adamo, Adamo è fatto da Dio, invece Gesù è un uomo tratto da una donna. Per questo poi il demonio, diciamo, principalmente, cioè fa cadere, fa il peccato originale proprio alla donna, no? È come se da una posizione di privilegio nella quale aveva messo Dio, scende invece ad una situazione, diciamo, d'essere la principale responsabile del peccato. Ecco, quindi con l'ascensione al cielo invece si costituisce, si realizza il progetto di Dio, perché Gesù, come sappiamo perfettamente, come abbiamo visto questi giorni, è in cielo con il suo corpo. Quindi i moti, i movimenti, le ispirazioni della Trinità vengono con un Gesù corporeo, vero uomo, oltre che vero Dio, e gli angeli adorano quest'uomo che oltretutto è totalmente, cioè misteriosamente, ma unito a Maria, perché appunto in cielo, cioè, per questo dice il nuovo Adamo e nuova Eva, no? Cioè, cioè questa nuova coppia, la coppia della redenzione, la coppia della creazione e del peccato sono Adamo ed Eva, la coppia della redenzione invece sono Gesù e Maria. E questa coppia è quella che c'è nel cuore del cielo, per cui gli angeli, cherubini, eccetera, adorano Gesù, però ecco, Gesù sicuramente è strettamente legato alla Madonna, e questo il demonio non avrebbe mai fatto. Questo è il motivo dell'odio che ha il demonio per Dio, come se noi, che ne so, pensassimo che avremmo dovuto vincere un concorso, poi invece lo vince un'altra persona, ecco, ne siamo costretti a guardare, ecco, quest'altra persona, no? Dice, ecco, ci devo stare io lì, e invece c'è lui, ecco, questo tipo di cosa, no? Molto più, ovviamente, molto più grande. E poi, quindi, da giovedì, che sarebbe dovuto essere il giorno dell'ascensione, comincia la novena allo Spirito Santo. Ecco, io non so se voi vi siete mai chiesti come mai nascono le novene, no? Le novene, la novena, non è che ci nascono perché noi ci piacciono i numeri così, il numero 9, ma la novena, c'è tutto a fondamento nella vita di Gesù e della Madonna. Anche il rosario è la collanina del rosario, questi 50 grani, sono dovuti al fatto che i salmi erano 150, quindi voi sapete che dire un rosario intero sono 150 Ave Marie, prima che ci fossero misteri luminosi, no? Quindi chiaramente uno non aveva una collana, però una collana di 150 palline è un po' pesantuccia, no? Quindi se ne fa una da 50 ed ecco le 50 Ave Marie. E questa novena, quella dello Spirito Santo, è la madre di tutte le novene. Vedete che qui si racconta questo, no? Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi questo cenacolo, almeno quello che si vede ora, che non è quello originale, però dovrebbe essere stato ricostruito, adesso non so bene, non ricordo bene i particolari, ma è un caseggiato con un giardino vicino, molto, con un cortile molto ampio. Il cenacolo si trova al secondo piano, è proprio la stanza del cenacolo, diciamo, no? Ecco, e quindi noi abbiamo queste persone. Quindi non sono soltanto però gli 11 apostoli più la Madonna, ci sono anche, vedete, i fratelli di Gesù, e quindi possiamo pensare ai parenti del Signore, e poi altri, sicuramente le donne, cioè quelli che erano, cioè, quindi significa che in questo periodo, nel periodo di Pasqua, poco per volta si sono recuperati tutti quelli che stavano, tutti i discepoli del Signore, ovviamente tranne Giuda Iscariota, che si era nel frattempo impiccato. E voi sapete che con Pentecoste verrà rifondata la Chiesa, anzi scusate, verrà fondata la Chiesa, nel momento nel quale inizia la Chiesa. Che cos'è lo Pentecoste? È lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù. Vi ricordate che in cielo, scusate, che in croce, Gesù che cosa dice? Dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ecco, questo è lo Spirito Santo. E quindi si ha questo moto che dal cuore di Gesù che muore, lo Spirito viene rimesso a Dio Padre e Dio Padre lo ridona agli uomini, ridonandolo, cioè da Maria a ciascuno. Io credo che sia proprio giusto immaginare questa scena di quadri di Pentecoste, ce ne sono tantissimi, no? Giustamente con la fiammella, perché il Vangelo parla, gli Atti degli Apostoli parlano di questa fiamma, no? Spirito Santo che è una fiamma, che è un fenomeno che sicuramente per i primi anni del cristianesimo è accaduto, cioè altre volte quando gli Apostoli fanno scendere lo Spirito Santo si vedono queste fiamme. Comunque, ecco, lo dobbiamo pensare non come si fa in genere con la fiammella sopra ciascuno, o meglio, quella sì, ma da una fiamma unica, che è quella che arriva da Maria, cioè, perché Maria è il Tempio dello Spirito Santo. Cioè, Maria, perché Maria è la Chiesa. Da Maria lo Spirito Santo passa a ciascuno. E qui bisogna stare molto attenti anche a dei discorsi, come posso dire, tipo gerarchico. Bisogna stare molto attenti a questa cosa, perché lo Spirito Santo viene da Maria, ma non è che poi, non so, da Maria va a Pietro, che è il più importante, poi da Pietro va Giacomo e Giovanni, che sono i numeri due, e poi via, no? Discende. No, cioè, lo Spirito Santo, ok, è il Tempio del Spirito Santo della Madonna, e poi arriva a ciascuno. Ieri sera mi sono fatto una cosa che non dovevo fare, ho visto su YouTube un filmatino di 5 minuti di un prete poverino che attacca il Papa e mi è dispiaciuto perché gli ho dato una visualizzazione in più, non avrei dovuto dargliela. Vabbè, comunque, e questo prete che attacca, il prete cattolico che attacca il Papa, appunto se la prende con, sapete che il Papa ha spesso l'espressione santo popolo di Dio, no? E questo dice, ma cos'è questo popolo? Una serie di sciocchezze. E invece è proprio così, cioè nel senso che è chiaro che non è il concetto democratico di popolo, cioè non è, adesso noi abbiamo il problema delle elezioni, del governo che non ci abbiamo, ecco, non è lo stesso problema nella Chiesa, no? Non è il popolo inteso in senso uguale, ma è il fatto che lo Spirito Santo arriva a ciascuno di noi, cioè noi l'inizio, e che cos'è lo Spirito Santo? Quindi essendo lo Spirito di Gesù ci fa diventare Gesù, cioè ci cristifica. Ecco, quando noi diciamo siamo cristiani, vuol dire che abbiamo lo Spirito Santo. Voi sapete che lo Spirito Santo non si riceve con la cresima, nel senso che ovviamente con la cresima non si riceve in termini così corroborati, ma a parte che lo Spirito Santo c'è in ogni azione buona che fa l'uomo, quindi tutti gli uomini hanno un po' di Spirito Santo, ma comunque nel senso tecnico lo Spirito Santo noi lo riceviamo col battesimo. Perché? Perché è lo Spirito Santo che ci fa cristiani. Cosa vuol dire che ci fa cristiani? Che ci fa Cristo, che ci cristifica. Lo Spirito Santo ci fa Cristo. Quindi, ecco, questo viene a ciascuno di noi. E non ci fa Cristo il Papa, o non ci fa Cristo il Padre, o non ci fa Cristo San José María Escrivá. Questo bisogna averlo molto molto chiaro. Non ci fa Cristo il direttore spirituale. Non ci fa Cristo la direttrice, non ci fa Cristo il confessore. Cioè ciascuno di noi ha lo Spirito Santo. Noi siamo dell'Opus Dei, quindi quando San José María Escrivá ebbe le sue luci, il carisma, diciamo, per l'opera, è tutto. Lo Spirito Santo parla con San José María. Non è che parla col vescovo di Madrid, dice Dio è scrivano e parla con, non so, il Papa di allora chi fosse, sinceramente. Comunque, non è che discende dal Papa. Ecco, questo dobbiamo un po' ricordarcelo, perché noi da quando c'è internet siamo anche molto abituati, anzi direi già da prima, comunque con internet ancora di più, no? A leggere le cose, quello che dice il Papa, quello che fa il Papa, che per carità è una cosa bella, ma non è mai stato un fatto normale nella Chiesa, eh? O anche con il nostro padre, voi pensate, beh, certo a un certo punto saranno esistite le pubblicazioni interne, no? Ma quando c'erano difficoltà di comunicazioni, cioè chi governa la Chiesa ha un ruolo di governo, cioè chiaramente può, lo Spirito Santo parla con le scrivà, come lo Spirito Santo parla con Francesco d'Assisi, parla con Madre Teresa di Calcutta, e loro che cosa fanno? Certo che a quel punto vanno dal governo per la verifica, certo che a un certo punto vanno dal Papa per la verifica, ovvio. Quindi non è lo Spirito Santo, ma ha detto questo, perché io ho bisogno, nella Chiesa c'è sempre bisogno della Trinità, cioè la Madonna, da chi ha la conferma che quello che le è avvenuto è da Dio, da Elisabetta. Quindi questo sì che c'è bisogno sempre, ma non è che non è Elisabetta a fecondare Maria. Non è che lo Spirito Santo, Elisabetta, sapete che appunto Zaccaria era un sacerdote del Tempio, quindi a quel sarebbe dovuto essere lui, no? Diciamo, quello che è più adatto. Ecco, uno dei motivi per cui Giovanni Battista si ritira e si nasconde è che Giovanni Battista, da un certo punto di vista, aveva più i requisiti per essere lui il Messia rispetto a Gesù, che è il figlio di un falegname, e che quindi per quella mentalità non contava nulla. Quindi questo ricordiamocelo sempre. L'altro giorno parlavo con una persona che fa direzione spirituale, non c'entra nulla con l'Opus Dei, questa cosa che vi sto per raccontare, e insomma mi riferiva e dice no, perché il mio padre spirituale mi ha detto che non devo più frequentare un certo posto. Ora, questo a volte il padre spirituale lo può dire, ma se c'è un fatto immorale, cioè io posso dire ad una moglie, no, ad un marito che ha come amante la segretaria, dirgli guarda, io veramente ti consiglio di cercare un altro lavoro. Questo, cioè, in casi di immoralità è possibile, ma invece questo non c'entrava nulla, cioè lui diceva, questo dire il padre spirituale, diceva, tu ti sei messo in testa questa vocazione, ma invece l'hai sbagliato. Non è la tua vocazione. Non devi più frequentare quel posto. Ecco, questa cosa qua, a mio parere, è un atteggiamento dittatoriale della direzione spirituale, che si dà nella Chiesa, ovviamente, come si può dare anche nell'opera, ma che è proprio il contrario di quello che lo Spirito Santo vuole. Proprio perché, con questo esempio, io non mi ricordo che questo esempio che io faccio viene da San José Maria o me lo sono inventato, secondo me viene da San José Maria, però forse me lo sono inventato. Comunque, appunto, chi è il direttore spirituale? Il direttore spirituale è il lavavetri, quello che ci ferma quando così con la macchina siamo bloccati ai semafori, no? Cioè nel senso che è uno che ci permette, che ci pulisce il vetro, il parabrezza, ma siamo noi con la nostra macchina ad andare dove vogliamo, a decidere se fermarci, partire, e lui semplicemente ci consente di vedere meglio, ci pulisce il parabrezza, ci toglie lo sporco. Quindi non è che non è lo spirito, perché invece nella Chiesa a volte si è vissuto come se fosse il direttore spirituale una specie di, appunto, come quelli quando uno sale in taxi, no, che sente la vocina che dice Piazza Bassa Machiavelli, una chiamata, vado là, no? No, non è così. Questo è molto dovuto ad una visione da esercito la gerarchia dell'esercito, il colonnello dice al soldato, il generale dice al colonnello. Ecco, ma nella Chiesa non è così. Non è così nella Chiesa. Non è così. Vedete, se voi vedete anche tutte le azioni degli apostoli, gli altri apostoli sono iniziative personali, poi sono concordate, ma sono iniziative personali. Cioè lo Spirito Santo parla con ciascuno. Non dobbiamo avere paura, perché, per esempio, noi chiamiamo la vocazione all'opera, è chiaro che a noi quello che ci ispira lo Spirito Santo è dell'opera. Perché, come dire, io sono un fico, non devo aver paura, oddio, Dio, sto per fare un frutto, speriamo che non sia una pigna. Ma no, se è un fico, farei sicuramente un fico. Poi, può essere un po' brutto, un po' ammaccato, quello che sia, insomma, se sei un fico, farai fichi. Cioè noi siamo quello che siamo e lo siamo perché lo Spirito Santo ci ha fatto così, ci fa così, ci vuole così. Quindi non c'è bisogno di nessun controllo, c'è bisogno invece, questo è il mistero della Trinità, come 5 pani e 2 pesci servono per la moltiplicazione, c'è bisogno di un consiglio che è esattamente quindi il lavavetri che pulisce il parabrezza, che poi io gli posso anche essere grato e dare la mancia, ma ecco, non ha nessun potere di decidere alcunché. Bene, ora mancano 2 minuti alla fine della nostra orazione, ci siamo preparati un pochino alla festa sia dell'Ascensione che della Pentecoste, poi per quella di Pentecoste avremo ancora un po' di tempo.